Bene, con grande emozione e piacere che stasera vi presento il truffone, che è un nostro, diciamo che fa parte, fa una cosa molto simile alla nostra, una trasmissione in podcast organizzata diversamente, ma sempre della stessa area e più o meno tratta argomenti economici, ma più o meno si avvicina un po' a quello che vogliamo fare noi, cioè dare informazione. Io sono molto emozionato perché mi fa veramente piacere è bravissimo Francesco Carbone a fare le cose che sta facendo, mi fa veramente piacere intervistarlo, chiedergli un po' la sua storia, come è arrivato a fare questa cosa bellissima del suo podcast e poi fare una chiacchierata con lui. Gli do subito la parola, questa volta il mio più grande desiderio è di rimanere sulla mezz'ora e non di più, spero di riuscire a farlo con un professionista come lui, penso che ce la faremo. Vai Francesco, raccontaci di te, com'è nato il truffone?
Ciao Roberto, innanzitutto grazie per l'invito. Sono anch'io un po' emozionato perché, pur essendo abituato a registrare podcast, è una trasmissione non in diretta. Qua invece siamo in diretta. Sento anch'io un po' l'emozione che, devo dire, sentono ormai gli ospiti, non più io perché ormai mi ci sono abituato, ma vedo che tanti ospiti spesso sono emozionati e adesso sono un po' nei loro panni. Quindi
La diretta è una brutta bestia.
è una brutta bestia, sì, però penso che anche quell'esercizio fatto col podcast pian piano mi aiuterà a superare questa emozione che viene spontanea quando si sa di essere lì in diretta, di non poter correggere alcuni errori, e cosa che io faccio nel podcast per renderlo più pulito possibile.
Raccontaci un po' com'è nata questa cosa e un po' la storia del truffone. Tu la riporti, la spieghi bene in uno dei tuoi podcast, benissimo, però non tutti l'hanno ascoltato. Raccontacela.
Sì, l'ho spiegato appunto nelle prime puntate. Nasce semplicemente dall'aver scoperto questo nuovo modo di fare comunicazione, di dialogare, comunicare con le persone via internet. Io avevo un blog, l'ho tenuto per 12 anni e tanto che non ci scrivo, sempre mia intenzione ripartire anche a parlare di economia e mercati nella forma scritta come ho fatto per oltre 12 anni. Però ho scoperto il podcast negli ultimi 2 anni, 2 anni fa praticamente, dovendo spendere tanto tempo durante la giornata per andare e tornare dal lavoro. Ed era tempo perso, io non sopporto di perdere tempo, mi stavo quasi per licenziare perché, ecco, perdere 2 ore della giornata sulla macchina per me era troppo. E poi invece scopro questa cosa, cercando di trovare una soluzione, scopro il podcast, scopro delle trasmissioni veramente incredibili, con informazioni, conoscenza, veramente di tutto. Poi ognuno si può scegliere l'argomento che interessa. Io ne ho trovato uno, quello di Tom Woods, noto libertario, e era già la 600ª puntata, se non sbaglio. Quindi velocemente me le sono quasi riascoltate tutte, di un fiato, lo continuo ad ascoltare, rimane il mio podcast preferito, se ne sono poi aggiunti altri, con altri argomenti, e devo dire che è veramente uno strumento eccezionale. A differenza degli articoli, non ti impegna lì davanti a un monitor, a differenza dell'audio, lo stesso, non ti impegna lì davanti a un monitor, puoi sfruttare questi contenuti mentre stai facendo dell'altro, come appunto guidare, come andare in palestra. Ora ho lasciato quel lavoro, quindi forse mi iscriverò anche io in palestra e continuerò ad ascoltare podcast, e ho l'esigenza adesso di trovare degli altri spazi, di tagliarmi degli altri spazi, fare qualcosa mentre ascolto il podcast. Quindi una
Quindi,
formula eccezionale che aiuta le persone a risparmiare tempo, a recuperare del tempo che altrimenti andrebbe perso.
organizzare la tua vita per ascoltare i podcast, magnifico. La palestra è eccezionale da questo punto di vista.
Sì, palestra, ma anche quando si va a fare la spesa io lo trovavo noiosissimo, eppure quando mi tocca di andare da solo mi metto su un episodio e faccio la spesa ascoltando e imparando qualcosa di nuovo. È veramente una grande scuola il podcast, poi bisogna scegliere quelli fatti bene, ma ce ne sono. Io anche prima di cominciare ho cercato di raffinare questa tecnica per farlo nella maniera migliore possibile, perché anche nel podcast, come dicevo prima, lo edito, cerco di evitare tutte quelle pause, tutte quelle cose che alla fine sono una perdita di tempo. Su 45 minuti, ormai per esperienza, 7-8 se ne vanno in pause, ripetizioni, cose che voglio anche evitare agli ascoltatori di perdere quei 7-8 minuti di pause. E sai come succede nella spontaneità della conversazione, pur lasciando, penso, la conversazione che avviene tra me e l'ospite quella spontaneità di una conversazione non artefatta, comunque.
Sì, questo è importante. Secondo me è importante ridurre, non in maniera esagerata, però dire le cose essenziali nel tempo più breve possibile. Non sempre c'è il tempo per ascoltare tutto quello che si vuole, spesso ci si annoia. Essere sintetici è un grande pregio, secondo me, è una cosa che bisogna tutti imparare a fare.
Sì, poi lo vedi, le cose che funzionano meglio anche su audio, dove devi stare davanti al video, sono quelli di 4, 5, 6 minuti, dove si condensano 5, 6, 7 bullet point dei punti chiave. A me piace anche la conversazione, quindi anche certi argomenti vanno un po' sviluppati, quindi il podcast dura 35 minuti, 40 minuti. Penso che per una conversazione intorno a un argomento è il minimo per approfondire, però senza dilungarsi eccessivamente a rendere la conversazione noiosa.
Quindi tu hai deciso a un certo momento della tua vita di fare questo podcast.
Eh sì, perché ho detto, ma è una cosa che posso fare anch'io, non c'è niente in italiano, come non c'era niente in italiano quando decisi di lanciare il mio blog di economia e mercati per parlare della scuola austriaca, questa altra differente visione dell'economia che purtroppo è sempre stata marginalizzata dalle università per ovvi motivi. E come allora ho detto, ma proviamo a riempire questo spazio anche del podcast, cercando di dare continuità a quel lavoro e anche di espanderlo, perché qui non parlo solo di economia, non parlo solo di mercati, cerco anche di espandere i temi, gli argomenti a storie imprenditoriali, a storie di persone che si sono spostate, sono andate a vivere altrove, che possono raccontare le loro storie, le loro esperienze, dalle quali c'è sempre qualcosa da imparare. Quindi da un lato è un percorso di scoperta, di conoscenza, di consapevolezza, che secondo me è necessario per quello che riguarda il funzionamento dell'economia, della politica, di quello che avviene in società, e dall'altra parte anche un percorso di miglioramento di se stessi, di scoperta di come sviluppare nuove abilità, come andare alla scoperta di opportunità che comunque il mondo, anche in questa fase di crisi, ci offre continuamente. Ci sono tanti podcast che sono lì a dire migliora te stesso, fai questo, imprenditore di te stesso, però io sono dell'idea che senza sapere niente di economia politica, di filosofia politica, non si è a suo modo, a proprio modo, perfetti, o comunque non si hanno tutti gli strumenti adeguati per fare questo percorso di miglioramento. C'è necessità di tutte e due, e penso che in questo senso ho un po' una nicchia, perché non tanti, come ho fatto io, hanno studiato l'economia per 15 anni per coniugare, ecco, queste due parti, la consapevolezza da una parte e il miglioramento di se stessi dall'altra.
Tu quando parli di economia teorica, di economia applicata. Ho sentito un tuo podcast molto interessante da questo punto di vista, dove parli di soprattutto del risparmio del tempo, dell'utilizzo migliore del tempo, delle risorse che si hanno, che sono cose banali ovviamente, però non sempre si applicano, non sempre si va a cercare la parte migliore, a sfruttare la parte migliore di sé.
Ma quello, la maggior parte delle persone purtroppo quel tanto tempo che ha a disposizione lo spreca non solo lamentandosi, che se vai a vedere anche su Facebook, questi social, c'è gente che si continua a lamentare, che riporta frasi di politici, c'è gente che perde ore e ore di tempo a seguire dibattiti sterili, inutili, che non portano da nessuna parte. Ecco, è una cosa che a me non interessa. A me interessa scoprire quali sono le opportunità per poter trovare una soluzione individuale, perché quella collettiva per me ce la siamo giocata, l'Italia se l'è giocata negli anni 90, è troppo tardi, qualunque soluzione adesso comporta sacrifici che nessuno è disposto e sarebbe disposto ad accettare collettivamente, quindi è importante trovare una soluzione, prima di tutto individuale e poi contribuire con le proprie idee ad aiutare gli altri a fare lo stesso percorso. Io penso che l'economia, o comunque la conoscenza di una certa teoria economica o dei fondamenti, non andiamo mai nelle nostre conversazioni, qualche volta ci ho provato, però so che diventerebbero prima di tutto noiose e in secondo luogo anche difficili da seguire. Però ecco, quegli elementi di qua ogni tanto, qua e là, per dare la consapevolezza di certi concetti economici che molti sfuggono e che dall'altra parte la politica invece stravolge, è fondamentale darli alle persone.
Concetti di base, dici.
Di base, a partire dal concetto di inflazione, come difendere i propri risparmi, perché la crescita avviene in una certa maniera e non in un'altra, cioè attraverso la pianificazione centralizzata, oppure perché certe soluzioni, tutte le stupidaggini che escono di recente, mini bot, CCF, uscire dalla lira, non possono funzionare. Ce ne sono di cose delle quali parlare quotidianamente prendendo spunto da quello che succede tutti i giorni. Però ecco, piano piano anche questo percorso intorno a quella che è la conoscenza di base e alcuni concetti economici lo stiamo facendo attraverso il podcast e continuerò a farlo.
Ok, quindi questo strumento del podcast ti ha dato delle soddisfazioni, stai facendo delle cose interessanti, ti soddisfano. In uno dei tuoi post ho percepito che c'è un programma, hai qualcosa in mente.
Ma a me sta dando tantissime soddisfazioni, come il blog è stato per me, prima di tutto, prima che per i lettori all'epoca e gli ascoltatori ora, un percorso di scoperta, di nuovo, di consapevolezza, di miglioramento di me stesso. Poi il podcast rispetto anche al blog ha questo vantaggio che andando a intervistare le persone si espande il proprio network, si ha modo di conoscere ancora più gente, eventualmente anche un domani. Io vedo un formarsi pian piano intorno a questa cosa di una community,
È una
diciamo
comunità.
così, e domani dalle idee di una persona o di un'altra che è intervenuta al podcast, e già sta succedendo, devo dire, possono venire fuori delle idee imprenditoriali da realizzare, connettendo i punti. Sta già succedendo in minima parte perché ci sono un po' di difficoltà, soprattutto burocratiche, su alcune cose, però. Ecco, funziona, è una cosa che mi sta dando una soddisfazione enorme perché ho scoperto di poter fare cose che non pensavo di poter fare, tipo condurre un programma. Sto conoscendo sempre più persone e penso che avere un buon network di persone intorno a sé è fondamentale per il proprio, per la propria carriera intellettuale e anche lavorativa. Quindi, quello che ho in mente, boh, vediamo, da farsi di idee ce ne sono, però ecco, non voglio anticipare molto, bisogna vedere come evolverà, perché tutto da solo non posso fare, mi sono reso conto di questo, me ne ero già reso conto con il mio blog, dove praticamente lavoravo da solo, con qualche articolo scritto qua e là, da collaboratori esterni, però questa cosa evolverà forse in qualcosa di più grande il giorno in cui troverò finalmente due, tre, quattro persone in grado di collaborare con me.
E secondo te quindi è maturo il tempo per un network di questo genere? Parliamo sempre di un'area libertaria. Cioè, questi network esistevano negli anni 70, facevano parte della comunicazione di tutta una sinistra che era piena di queste cose, dalle radio libere alle radio anche meno. Cioè, una comunicazione che attraversava tutti, spontanea. Il mondo libertario non è mai riuscito a fare questo, eppure di contenuti ce ne sarebbero, di voglia di parlare ce n'è, anche di necessità proprio di sentirsi, di scambiarsi le idee, di far circolare le cose. E secondo te è maturo il tempo per questo?
Guarda qua,
Che è un po' quello che stiamo facendo anche noi poi,
stai
con la nostra
toccando
radio.
un nervo, secondo me, sensibile dell'area libertaria. Io questa domanda probabilmente la rivolgerò a Leonardo Facco, perché ho intenzione di averlo di nuovo come ospite quanto prima, forse proprio in settimana. E ho notato anch'io che non si è riusciti nel tempo, almeno in questi ultimi 10 anni, a formare una community, un network solido. Non ho capito bene le ragioni, so che ci sono scontri anche all'interno dell'area libertaria, ci sono stati in passato. Vorrei chiedere appunto a Leonardo un po' di fare chiarezza e luce su questo. Io purtroppo manco dall'Italia da 4 anni, da quando me ne sono andato via, quindi non ho più avuto modo di partecipare alle varie conferenze, cosa che facevo prima, e ho perso un po' lo stato, la situazione, il punto della situazione. Non ho capito bene a che punto siamo. Leonardo ha detto si sta un po' ritirando anche dalla sua
Beh,
attività ed è stato un
lui se
investimento.
n'è andato sostanzialmente, si è
Ecco, e
ritirato.
quindi come riprovare a formare qualcosa? Poi c'è questo scontro con i liberali, che ormai secondo me è arrivato a un punto veramente di un taglio netto, ecco, con quello che secondo me quello che sta facendo qua con i liberali, i liberisti, i Bitcoin qui sta separando le acque. Di
Il Bitcoin.
fronte a questa rivoluzione del Bitcoin, a questa moneta che nasce su internet, che ci ridà la proprietà del denaro, ecco, qui finalmente stanno cadendo tutte le teste di quelle persone che si erano sempre tenute lontane dal libertarismo e adesso capiamo la ragione. Non possono mettere in discussione la moneta, sono serve di questo, del truffone monetario, come l'ho chiamato io. E quindi qui
Sì.
sta avvenendo, come si dice, i nodi stanno venendo a pettine. Ora bisogna vedere chi rimane al di là dello spartiacque tra i libertari, perché secondo me credere e cercare di lottare non solo per abbassare le tasse, che addirittura per eliminarle del tutto a livello concettuale, ma per una moneta sana e onesta, io ho sempre pensato che fosse un prerequisito per chiunque si ritenga un liberale e un libertario.
Ma secondo me la grande separazione, la grande differenza, la grande discussione sta avvenendo tra quelli che ritengono possibile presentarsi alle elezioni, migliorare quello che è stato fatto male, ridurre le tasse, fare la spending review, il 25%, tutte queste cose che dimostrano ancora una fiducia in uno Stato che potrebbe rimettersi in sesto, e tutti quelli che questa fiducia l'hanno persa, io sono tra questi, che non credono assolutamente che questi rimedi possano funzionare, che si sia andati troppo oltre in delle soluzioni non sono più semplici. Che le situazioni siano individuali. E tra quelli che pensano che siano individuali ci sono quelli che si lamentano e quindi passano il tempo a parlare delle dichiarazioni della Boldrini, che sono per me assolutamente irrilevanti. E non vale la pena neanche di perderci del tempo. E quelli che invece vedono che qualcosa sta succedendo. E il Bitcoin, che è un grande sconosciuto anche per me, io uso i Bitcoin, ma non sono in grado di capire se funzionerà o non funzionerà. Però vedo che qualcosa sta cambiando nel mondo e non passa attraverso la politica, non passa attraverso le elezioni, non passa attraverso quelli che la maggior parte delle persone sono abituati a pensare come strumenti di cambiamento. Il mondo sta cambiando intorno a noi, c'è chi riesce a capirlo e gli altri no. Secondo me questa è la grande differenza che c'è stata nel mondo libertario e sta ponendo dei grossi problemi di comunicazione.
Ma il
Condividi questa cosa?
problema di comunicazione secondo me c'erano già prima, anzi devo dire che questo che sta succedendo sta rimuovendo, sta facendo capire perché c'era un problema di comunicazione, sta facendo capire chi faceva finta di essere liberale o libertario e chi invece è coerente con certe idee, perché non si tratta neanche di essere integerrimi o comunque radicali su certe cose, per me è una questione solo di coerenza, solo esclusivamente di coerenza. E purtroppo tanto del mondo liberale là fuori di coerenza non è mai mostrata più di tanto. E adesso la tecnologia, quello che sta avvenendo grazie alla tecnologia, sta portando in superficie queste contraddizioni e l'incoerenza di tante persone. Quindi un domani, secondo me, ecco, se si riuscirà a ristabilire una forma di comunicazione o finalmente ci si comincia a capire l'un con l'altro, sarà tra quelle persone che hanno dimostrato di essere coerenti alle proprie idee, con quello che sta succedendo, quindi anche con l'adozione di un Bitcoin o anche contro questa guerra al contante che si sta facendo, e di ieri o l'altro ieri l'affermazione della Boschi non ha neanche avuto neanche il pudore di trovare un giro di parole a questo termine, aggredire il contante nelle case delle persone. Eppure io sono convinto che là fuori ci sono tanti liberali che hanno abbassato la testa dicendo sì, ha ragione, perché il contante è nero, bisogna farlo emergere e non importa quale misura, andiamo, aggrediamo, entriamo nelle case delle persone, non arriviamo qua perché la proposta è di fare questa sanatoria pur di... In cambio dell'acquisto di bot, però siamo a livelli veramente di Soviet, di regime sovietico. Ecco,
È una
qua
cosa che pensarci
finalmente
bene è pazzesca
lo
fuori ogni.
spartiacque ci sarà, sta venendo fuori, e questi sono i temi che finalmente renderanno chiaro quella che è la situazione tra chi canta, parla e poi alla fine Leonardo usa nel suo libretto che ho finito di leggere ieri, Nemico in pubblico,
Sì.
parla di paracarri e paraculi, e mi fermo qua perché non voglio andare oltre.
Facco è sempre molto diretto
Ecco.
e quindi spesso coglie, ha un suo modo espressivo sul quale io ho qualche dubbio, ma sicuramente è di un'onestà e di una chiarezza. Ho qualche dubbio sull'efficacia, non sulla validità di
No,
questo.
infatti questo è diciamo, un po' sarà il cuore della puntata anche che faremo, perché qui l'efficacia effettivamente non in questi anni, benché siamo, perché mi ritengo anche io libertario, siamo passati, io non c'ero quando erano in 10, ma oggi forse siamo 1500, 2000, siamo ancora veramente troppo pochi, ecco. Quindi adesso è tutto vedere il futuro, cosa ci porta, e impegnarsi. Questo è un impegno, anche quello attraverso il podcast, per difendere queste idee che sono assolutamente coerenti e poi sono convinto che portano inevitabilmente verso un miglioramento della convivenza, della società, della maggiore prosperità. È un futuro che può essere molto più roseo, ridando alle persone la scelta, la libertà di scelta, cosa che ci stanno purtroppo togliendo sotto qualunque aspetto.
Sono perfettamente d'accordo su questo. Quindi, tu vedi quest'area, fantastico, anch'io ci credo, è uno dei motivi per cui nasce questa radio, che deve ancora trovare la nostra, insomma, deve ancora trovare un'identità, una fisionomia, poi è meno specializzata di quello che fai tu, quindi è anche più difficile da identificare. Però non importa, noi diamo i nostri contenuti, ci daremo una forma. Tu invece ce l'hai già? Hai delle puntate, queste puntate con Facco, hai delle altre cose da in futuro che possono essere interessanti?
Ma mi piacerebbe cominciare a parlare, cosa che ancora non ho fatto, con imprenditori che raccontano la loro storia e possono dare tanti input. Io tra i podcast che ascolto, oltre a quello di Tom Woods, ce ne sono anche dedicati proprio a intervistare imprenditori e trovo tutte queste puntate davvero affascinanti. La storia di un imprenditore quando ha trovato, che magari è sempre, qualunque imprenditore ha passato la fase nera, poi ha avuto il momento aha moment, come si dice in inglese, in cui ha avuto finalmente l'idea brillante, le difficoltà, gli ostacoli che ha dovuto superare e poi finalmente il successo che sembra spesso arrivare in poco tempo, ma invece dietro c'è un lavoro di anni. Quindi sono esperienze. Poi lo storytelling è veramente sempre, piace molto agli ascoltatori. Raccontare le storie è qualcosa che affascina. Ci piace il
Sì.
cinema, ci piace leggere. Quindi ecco, vorrei andare anche in quella direzione. Però ecco, il bello del podcast è anche che ogni puntata o quello che ogni persona che si intervista poi a suo modo da quella puntata si ramificano altre possibilità, quindi, ed è mia intenzione anche di aumentare col numero di puntate da una almeno a due alla settimana, perché viene in maniera tutto spontanea, da un'idea ne esce fuori un'altra, ho intenzione anche di provare a spostarmi in qualche maniera, non con la mia faccia magari, ma con i video, perché purtroppo il video, nonostante il podcast permetta di recuperare tempo, di non perdere tempo, il video è quello che ha più seguito, più successo. Magari non video di 20 minuti, ma robe da 3-4 minuti, avevo già anche un format, un'idea in testa. Però ecco, le idee vengono fuori, ce ne sono tante, e il fatto che siamo ancora 1500 per me rappresenta un'opportunità pazzesca. Un'opportunità pazzesca. Sono idee bellissime, queste della scuola austriaca. Bisogna saperle capire, serve l'uso della logica. Però sono affascinanti, secondo me danno anche il senso all'essere umano. La nostra imprenditorialità spontanea che abbiamo dentro, che si libera e trova energia, trova, come dire, realizzazione nel vivere tutti i giorni, grazie alla nostra individualità e alla nostra libertà di scelta individuale. È una cosa meravigliosa e pian piano speriamo di poter trasmettere questo approccio a quante più persone possibili. Siamo solo in 1.500, dovremmo essere forse in 100.000, quindi io la vedo così. Ci sono ancora almeno, e 100.000 ancora niente in Italia, un paese di
Insomma, c'è
60 milioni di persone.
un largo potenziale di crescita,
Appunto, e il bello è questo, il poter trasmettere a quante più persone queste idee, e questa è un po' la mia missione.
Io, se te sei d'accordo con questa nota di entusiasmo contro la depressione, di cui c'è bisogno e che si sente, che tu trasmetti, io chiuderei qui. Grazie, se non
Grazie a
hai,
te.
se hai qualcosa di ancora da dire, prego, ma io la chiuderei qui.
Sì, no, è stata un'ottima chiacchierata, molto positiva, ha fatto piacere anche a me e mi ha dato anche questa opportunità per una volta adesso di essere ospite e di testarmi in questa diretta.
La prossima volta con la tua
Sì,
faccia.
quindi, e mi è piaciuto anche, diciamo, abbiamo fatto una gradevolissima chiacchierata.
Molto bene, su queste note di entusiasmo, di cui ringrazio Francesco Carbone, ci lasciamo. Dopodomani avremo Cartelli e Babini che parleranno della Costituzione. La prossima settimana parleremo di blockchain. Domenica avremo le elezioni tedesche con Mauro Meneghini. Parleremo della Merkel e di Europa. Grazie Francesco.
Un saluto
Grazie
a
a
tutti.
tutti per averci seguiti. Buonasera.